Radio Nuova Trieste presenta
Don Primo Mazzolari, il servo di Dio coraggioso. Preziosi contributi storici raccolti dalla Fondazione Don Primo Mazzolari.
Alle radici. Pensieri e riflessioni di Don Primo Mazzolari. Preghiere di Sant'Agostino. Una nuova società. Il mondo attende qualcosa di diverso. Crediamo noi alla forza del bene? Tante volte verrebbe voglia di dire che gli uomini non credono al bene, perché al male opponiamo il male, a uno che grida più forte, a una prepotenza più forte. E così perpetuiamo il male, e così si perpetua anche la guerra. Noi non usciremo mai dalla fase di diritto, anche rispetto a questa espressione di barbarie, fino a quando non avremo nell'anima la fiducia nel bene. Crediamo nella forza. Chi è che non ci crede nella forza? Crediamo nel denaro? Crediamo nella violenza? E come volete che il mondo muti il suo aspetto e soprattutto la sua maniera di guardare e la vita e i momenti più alti della vita, se noi non ci portiamo qualche cosa di diverso? La nostra è una generazione di ossessi. Il tradimento di Gesù povero, di Gesù maestro, di Gesù redentore, di Gesù chiesa, continuerà finché qualcuno potrà offrire alla cupidigia di chi non ha nulla 30 denari. La nostra generazione è una generazione di ossessi dal mammona. Qualcuno sarà sempre venduto finché crederemo nel denaro. Tutti possiamo essere oggetto di baratto in un mondo pronto a prostituirsi per non perdere 10 lire. Quando l'ossessione economica ha afferrato un uomo, non c'è più nulla di sacro, neanche la patria, neanche la religione. Quando l'unico desiderio è quello di evadere dal girone della povertà e di non cadervi, non soltanto la causa del povero è abbandonata, ma è abbandonata la causa dell'uomo. Il voler fare dell'uomo un contabile lo fa un sottouomo. Ma è proprio vero che l'uomo è tutto egoismo, nient'altro che egoismo? E se in lui ci fosse qualcosa di diverso, di più umano, non importa se ci abbiamo badato poco fin qui, su cui far leva. Ci può essere un realismo che mutila l'uomo e lo fa schiavo dei suoi elementi inferiori, ai quali abbiamo lasciato via libera. Non è il primo caso che per voler fare unicamente i contabili abbiamo finito per essere dei sottouomini. Certi assurdi e certe mostruosità della nostra civiltà sono più logici di quanto immaginiamo. Se questo è tutto l'uomo, mi pare di aver diritto di chiedere a ogni credente in Dio e nell'uomo come figlio di Dio, ove egli ponga la realtà spirituale in cui dice di credere e quale compito le affidi. Chi vede l'uomo come un pauroso fascio di egoistici appetiti, salda irrimediabilmente il materialismo. Né vale a correggerlo una qualsiasi dichiarazione di fede che, a parer mio, non avrebbe un vitale inserimento in una realtà di tutt'altra natura. Tutt'al più potrebbe avere un camminare parallelo, con questa differenza, che l'egoismo sarebbe un camminare concreto, mentre il camminare dell'altra sarebbe di un fantasma, o, se più vi piace, di una idea che io stesso mi son fatto, come il poeta si fa il suo mondo di fantasia, per evadere da quello quotidiano. Produrre per l'uomo, non per il guadagno di qualcuno. E chi vi ha detto che si debba sempre guadagnare quando diamo lavoro? Prima del guadagno c'è l'uomo. Prima del diritto al guadagno c'è il diritto alla vita. Sta scritto: tu non uccidere. Il guadagno può farci omicidi. Giuda ha venduto il sangue del giusto per 30 denari. L'economia ha le sue leggi, ma tutti hanno diritto di mangiare. Tutti siamo chiamati a dar da mangiare agli affamati su quello che abbiamo in tavola. Produrre per l'uomo, non per il guadagno di qualcuno. Abbiamo capovolto il pensiero di Dio e i conti non tornano neanche per chi guadagna, perché deve fare il negriero per guadagnare, come lo fanno quasi tutti i padroni del mondo. O Signore, nostro Dio, fa che siamo pieni di speranza all'ombra delle tue ali. Proteggici e sorreggici. Tu ci sorreggerai. Ci sorreggerai da piccoli e ancora fino alla vecchiaia, poiché la nostra presunta stabilità è davvero stabilità quando ci sei tu. Ma quando è solo nostra, allora è instabilità. Il nostro bene è sempre vivo vicino a te, e diventiamo perversi nel momento in cui ci allontaniamo da te. Fa dunque che torniamo sui nostri passi, o Signore, affinché non veniamo sconvolti. È infatti vicino a te che il nostro bene è vivo e non viene mai meno, poiché tu stesso sei il bene. E noi non avremo paura di non trovare più il luogo da cui siamo caduti. Anche se noi ce ne allontaniamo, la casa, che è la tua eredità preparata per noi, non ci viene a mancare. La conversione. Signore, non ti voglio, non ti voglio con me, non ti voglio seguire. Il tuo posto è qui. Sei fatto per star qui, per questa tua chiesa, per questo tuo altare, per la croce, per questa tua croce. Resta. Domani il prete ti rimetterà vicino, puliti e lucenti, i grossi candelieri di ferro battuto, i vasi di fiori, gli incensi. Lasciami andar solo. Voglio andar solo, capisci? Con uno come te, coi piedi forati, non si può camminare. Sono tanto diverse le strade nostre da quelle del tuo paese. Chi mi ha condotto in chiesa questa sera? Chi mi ha gettato contro codesto crocifisso enorme? Tutti e nessuno. Bisognava pure che quel resto senza nome, che nessuno vuole, che nessuno capisce, lo mostrassi a qualcuno. Bisognava trovargli un nome. C'è troppa orfanezza nel mio cuore, un rifugio. E adesso che ne so il nome, che ne vedo il volto, cosa ho guadagnato? Quando troverò uno che ha fame, non gli potrò più dire, era così spiccio e comodo. Non so chi tu sia, perché ho visto te. Davanti allo sguardo mortificato del mio operaio, al quale nego l'aumento del salario adesso che tutto cresce, non potrò più voltargli le spalle, dignitoso e sdegnato, perché io non ti posso più licenziare, o Cristo. Se vedrò piangere, non potrò più scantonare, perché sei tu che piangi. Quando leggerò dei morti che la guerra ammucchia, non potrò pensare che i miei dividendi crescono per la sola ragione che gli altri muoiono. Questo ho guadagnato stasera. Il resto che da anni e anni, con sforzi disumani, sono riuscito a serrare in un angolo morto della mia anima, ha rotto gli argini, mi inonda e mi sommerge. Per la prima volta, a faccia aperta, ho fissato in volto il mio male. Hai il tuo volto, o Cristo crocifisso, il volto di chi si è fatto uomo, uomo di dolore, uomo coperto di peccato, perché io lo potessi finalmente vedere. Il primo atto della conversione è tornare in noi stessi. Il primo segno che ci restituisce a Dio. La prima tappa del nostro ritorno o della nostra conversione è ritornare in noi stessi. Vale a dire restituirci a uomini, diventare uomini, incominciare a ragionare con la nostra testa, col nostro cuore e con la nostra coscienza. Quante volte sono tornato su queste idee fondamentali? Perché è inutile parlare di Dio dove c'è un'alienazione. E alienazione, che cosa vuol dire? Vendere. Alienare un campo, alienare una casa, alienare l'onore, alienare la testa, alienare il cuore, alienare la propria coscienza. Fenomeni che sono più frequenti di quello che voi credete. E quando c'è questa alienazione, cioè quando uno non è più padrone di se stesso, è inutile fargli dei bei discorsi, è inutile parlargli anche affettuosamente. Non è in condizione di ascoltare, è fuori di sé, non è in casa sua. Voi picchiate a una casa dove non c'è nessuno dentro, perché lui è andato fuori. È andato fuori dietro idee che non sono le sue. È andato fuori dietro a gente che non ha niente a che vedere con quello che egli deve essere. È andato dietro a passioni che lo hanno travolto. È andato dietro a movimenti che lo hanno deviato. Ritornare in noi stessi. Questo è il primo atto della conversione. Ed è il primo grande dono che ci fa la carità del Signore. Ed è, direi, la prima grande grazia, che non so neanche chiamare grazia naturale, perché mi pare che ci sia già una manifestazione di una larghezza di misericordia che non è più sul piano naturale. Tornare in noi stessi. E allora si incomincia a ragionare. Per cambiare qualche cosa fuori di noi, bisogna cambiare noi stessi. Sugli altri, come sugli avvenimenti che sono fuori di noi, non ci è possibile aver presa se non per incidenza. Cosicché il pretendere che essi, uomini e cose, siano diversi da quello che sono, è praticamente illogico, essendo fonte continua di disillusioni, amarezze, sconforti. Il mondo sul quale dobbiamo contare e sul quale iniziare il miglioramento è il nostro mondo interiore. Per cambiare qualche cosa fuori di noi, non c'è altra via che cambiare noi stessi. Per fortuna nostra, abbiamo un ideale e un aiuto in tale costosissimo lavoro: Cristo. Forse dimentichiamo che fuori di Cristo non si capisce niente della nostra vita come di ogni vita, che niente ci può venire dalle creature, anche dalle migliori, che è follia porre una speranza qualsiasi per questa vita. Con che facilità si può tracciare un ideale? Ma realizzarlo? Lo so, la risposta mi viene su spaventosa dalle mie quotidiane misfatte. Ma queste non hanno il diritto di tenerci nella disperazione, poiché noi siamo dei militi, non dei trionfatori. E il dovere del soldato è uno solo: combattere. La storia è piena di attaccapanni. Una delle situazioni spirituali più dolorose del momento è questa: che ci palleggiamo le responsabilità. Ci sono tanti attaccapanni per questa storia di un'ora che è fatta dalle nostre accuse. Nessuno ha il coraggio di dire: questo è mio. Ognuno di noi non vuole assumersi delle colpe che sono proprie dell'uomo, e le accuse vanno ora a questi, ora a quelli, a questa categoria e a quest'altra categoria, vanno a questa razza e a quell'altra razza, a questa nazione o a quell'altra nazione, a quel partito o a questo partito. E chi pensa, o miei cari amici, ad assumersi coraggiosamente e frontalmente la propria responsabilità? Fino a che giocheremo a questo scaricabarile? E badate che è gente anche seria che fa questo gioco. Non aspettatevi un miglioramento dell'umanità, perché il primo atto che ci porta a rivedere le cose di fuori è quello di riguardare il rapporto che c'è di corresponsabilità personale. E non ci dobbiamo rifiutare, perché altrimenti tutto questo nostro parlare non è altro che un scaricarsi su spalle di altri, e specialmente sulle spalle della religione, di cose che sono nostre cose, di colpe che sono le nostre colpe, di responsabilità che sono le nostre responsabilità. Solo chi è disceso può portare in alto. Se molti di coloro che fanno larghe dichiarazioni d'amore al povero fossero posti nell'alternativa di scendere o di salire, quanti accetterebbero di fare il povero? Dico questo non per fare il processo alle intenzioni di nessuno, ma per far capire che c'è un di più di carità scegliendo di fare il povero e l'ultimo. Quindi c'è un di più di rivoluzione. Solo chi è disceso può portare in alto. Questo ha fatto Gesù, e la sua scelta non ci può lasciare indifferenti, come il valore della dichiarazione che vi è legata. Aver paura della nostra miseria, non della misericordia divina. Ci sono degli aspetti della religione che spaventano, e forse qualcuno di voi, questa sera, varcando le soglie della nostra chiesa, non ha avuto il coraggio di buttarsi ai piedi del sacerdote implorando quella misericordia che incomincia a slargare il cuore e ad aprire gli occhi. Sapete che cosa fa paura, miei cari fratelli? Fa paura la nostra miseria morale, quando non abbiamo la speranza che una mano misericordiosa la possa cancellare e sollevare. Fa paura la nostra povertà, quando non abbiamo il coraggio di prendere la mano del Cristo povero. Fa paura la nostra debolezza morale, quando non abbiamo la forza di poter prendere la mano del Signore come Maestro, perché soltanto Lui ci può guidare. Ma superate questo momento di paura. Dimenticate per un momento, dimentichiamo tutti per un momento, questa nostra povertà spaventosa, questa infedeltà della legge morale, questo non capire quali sono le strade del Signore. La confidenza nella bontà e nella misericordia, questa deve essere l'unica forza che può portar via dal nostro cuore ogni ombra di timore. La causa dell'agonia di Cristo. Non approfittiamo del suo amore. Per capire quanto Gesù ci ama, bisogna guardarlo sulla croce. Egli ci dice con pieno diritto: figliuoli, vi ho dato tutto. Tutto egli ha speso, fino all'ultima goccia del suo sangue. Gesù si è speso bene, perché si è speso per amore e non si aspetta nessun guadagno, nessuna ricompensa da parte nostra. Chi ama non cerca mai l'affare, non fa commercio del suo amore. Però deve essere infinitamente sconsolante per un cuore generoso come quello di Gesù vedere che proprio coloro per i quali egli ha dato tutto, perfino la sua vita, non ne sappiano cavare niente e lascino perdere il suo amore senza attingervi perdono, aiuto, speranza. Gesù non ha illusioni sull'uomo, ci conosce bene. E la causa della sua agonia di ieri, di oggi, di sempre, perché Gesù è sempre in agonia per noi, è proprio questo non capire e non approfittare da parte nostra del prezioso e sovrabbondante dono che Egli ci ha dato. Preghiera di uno che ti fa morire ma osa guardarti. Signore, sono io che ti faccio morire, eppure oso guardarti. Pietro ti guarda e si salva. Il buon ladrone ti guarda e si salva. Il centurione ti guarda e si salva. I farisei non hanno guardato Gesù. Giuda ha baciato Gesù senza guardarlo. Io ti faccio morire, ma ti guardo. Voglio che tu mi apra la piaga del tuo cuore, perché mi vi nasconda dentro. Che i tuoi angeli dischiodino le tue braccia, perché esse mi sollevino sovra la mia polvere di peccato. Che essi distacchino i tuoi piedi benedetti, perché mi conducano lontano da questo mondo che non vuol credere al tuo amore.
Don Primo Mazzolari, il servo di Dio coraggioso. Preziosi contributi storici raccolti dalla Fondazione Don Primo Mazzolari.